Buonasera a tutti, bentrovati a Track 01. Io sono Ciccio Calì, con me c'è il grandissimo Matteo Merena, che oggi dice di essere un po' giù di morale, no?
No, sono preso dalla sessione,
dallo studio, da questa maledettissima sessione che non vede la fine, non si vede la fine, o si vede?
Sì, si vede. Ha la forma di una spiaggia, del cazzeggio più totale.
Oh yes. Dall'altro lato c'è, come sempre, Irene, che ci salva la vita, come diciamo tutte le settimane, e noi siamo qua invece dalla parte bella dello studio,
diciamo. Dipende dai gusti, insomma. Al regista piacerà fare il suo lavoro, insomma.
Mi sembra giustissimo. Ricordiamo subito
i contatti,
esatto, vada, prego.
Me li sbologni così, dai.
Sì.
Ci trovate su Facebook come Pulito on the Quadre, su Instagram come Pulito _ on the Quadre. Se volete mandarci una mail, la mail è track01q@gmail.com, e Spotify è il nostro canale della radio, dove trovate sia i podcast che le nostre playlist, ed è Pulito on the Quadre anche lì. Quindi è molto molto semplice.
Non si può sbagliare in qualche modo, diciamo. Direi che siamo praticamente pronti per lanciare la nuova uscita.
Direi di sì. L'hai scelta tu?
L'ho scelta io, sì. Devo dire la verità, sono andato su Spotify nel mio release radar perché non sapevo cosa mettere, perché avrei dovuto mettere il solito Bon Iver, no?
Però ci hai rotto le palle.
Però, me lo sono detto da solo, e quindi ho deciso di cambiare. Allora mandiamo Yellow Days con It's Real Love.
It's real love, it's real love, oh babe, it's real love.
Questo era Yellow Dice con It's Real Love. Rientriamo in studio e possiamo dare inizio alla puntata effettivamente. Con noi oggi ci sono Jacopo e Francesca che sono ritornati.
Siamo ritornati.
Eccoci,
sì,
qua,
dopo.
Buonasera.
Perché a distanza di un anno, anzi più di un anno.
Sì, un po' più di un anno.
E ne dicevamo prima, loro sono Fanno i Pensieri Molesti ed erano stati ospiti di una delle prime puntate di Track 01 con la formazione.
Sì, che c'eravamo sempre in due, guarda caso. E in più c'era il grandissimo e incommensurabile Eugenio. Credo.
Sì.
No, a memoria. Mi
a memoria
ci fosse
la formazione
lui.
Era quella, a esatto. Meno di eventuali cambi. Quindi è passato più di un anno e mezzo. Vi ritroviamo qui. Innanzitutto, come state? State bene?
Direi che non siamo mai stati meglio.
Sì, sì, è un periodo pieno di sorprese, pieno di, no?
È stato un anno e mezzo pieno di sorprese a tutti gli effetti.
Decisamente, stavo ricontrollando perché mi sono detto, io ho il numero di Francesco per chiamarlo. Ho detto, sono andato su Gmail e ho detto, no, 2017, davvero, è passato così tanto tempo. In realtà sì.
È passato
e come, ma è passato bene. Per quanto adesso vi racconteremo tutto quanto nei dettagli.
Beh, dite che state bene, però i vostri bracci direbbero il contrario.
Vabbè, diciamo che a forza di suonare 7 ore al giorno tutti i giorni, a me e Jacopo è venuta tendinite dallo stesso braccio, tipo a 2 giorni di distanza.
Sembrate due gemellini.
Sì, 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 è vero. Anche perché io sono quello che procura poi il tape per curarlo, no? E lei me lo scrocca,
esatto,
capito? Lei me lo frega.
Vabbè, mi sembra giusto, si condivide nel...
È così.
Quindi, cosa è successo in questo anno e mezzo lunghissimo in cui non ci siamo visti, non abbiamo parlato?
Dipende da quanto tempo hai, cioè se abbiamo 2 o 3 giorni per parlare.
Ma possiamo riassumiamo.
Possiamo farlo.
Ma in realtà, guarda, sono successe tantissime cose che possiamo riassumere in questo modo. Diciamo che, no, nel percorso di una band, nel percorso di appunto qualunque cosa in cui si crea arte, no? È abbastanza inevitabile avere comunque un moto verso il cambiamento, no? La trasformazione, comunque l'evoluzione, l'upgrade, non
certo.
So come dire, andare a cercare nuovi suoni, nuove ricerche, no? Nuovi orizzonti, se vogliamo, in maniera più
rendersi anche conto del mercato su cui si sta cercando di entrare a tutti gli effetti, no? Quindi
esatto.
Dare un occhio anche all'esterno, non rimanere
certo.
Chiusi in un
progetto, cioè cercare
di
capire
progetto.
Come funziona, cosa funziona e
esatto.
Cercare di...
E quindi siamo partiti, insomma, noi avevamo una cosa, una certezza nella vita che era il nostro folk cantautorale, no? E diciamo che ci siamo svegliati un giorno, insomma dopo un po' di giornata in cui ne parlavamo, a voler affrontare un nuovo percorso, una nuova avventura. Quindi con l'aiuto, comunque con il supporto del nostro produttore Marco Libanore, aka Liba, abbiamo intrapreso un viaggio di un anno e mezzo, quindi in realtà
esattamente
il nostro,
più o meno
sì proprio così, da quando ci siamo lasciati quasi, se vogliamo siamo stati chiusi dentro uno studio, no? A morire dentro, così, a mangiare pizza tutti i giorni. E,
non male,
sì, terribile.
siamo ingrassati
molto
però siete felici,
no? Felicissimi,
felici.
Perché dopo un anno e mezzo di lavoro, di grandi sforzi, siamo usciti con un prodotto che abbiamo sul nostro drive, no? Fatto, finito, masterizzato, compiuto. Questo disco ha preso Sì, ha preso forma. In realtà abbiamo deciso appunto di regalare prima dell'estate, insomma, due brani, no? di questo album, che uscirà poi appunto a ottobre. E, insomma, quindi a tutti gli effetti è stato un anno molto intenso, ma con grandi soddisfazioni.
Che è la cosa fondamentale, diciamo.
Sì.
Quando arrivano le soddisfazioni, diciamo, si lavora pure volentieri.
Esatto.
Ma a proposito di questi singoli prima dell'estate, il primo che ascolteremo si chiama Mania, giusto?
Sì, si chiama
Mania.
Ed
è uno di questi.
È uno di questi, è uscito il 10 maggio ed è un brano molto particolare perché affronta una tematica che non molti brani affrontano. Parla dell'ansia, quella patologica, soprattutto per quanto riguarda le relazioni d'amore. Quindi come l'ansia influisca sulle relazioni d'amore e in che modo influisca appunto nella vita di una persona. E quindi è un, insomma, ha fatto tantissimi giri questo brano, anche a livello di interviste, anche a livello di... ha incuriosito tantissime persone, sia il brano che poi il videoclip che abbiamo fatto uscire.
Allora direi di ascoltarcelo. Mania, Frani i pensieri molesti.
Stamattina ho chiuso quella porta, ho ricontrollato 7 volte, ho aspettato ora il tuo messaggio senza riuscire a pensare ad altro. Ho provato a lungo a superare, a comprendere, a forzare ciò che definisco la paura di non piacere. Per dimenticare il tuo profumo ho impiegato degli anni. Per dimenticare il tuo profumo ho impiegato degli anni. Quando l'altro giorno mi hai parlato, dopo che sono scesa da quel palco, quando l'altro giorno hai dato per scontato che non mi sentissi a disagio, è il più piccolo problema, quello che a te sembra una sciocchezza, viene amplificato 20 volte nella mia testa. Per dimenticare il tuo profumo è impiegato degli anni. Per dimenticare il tuo profumo è impiegato degli anni. Per dimenticare il tuo profumo è impiegato degli anni. Per dimenticare il tuo profumo è impiegato degli anni. Quando sono entrata nel negozio mi sentivo come trasparente, percepivo dentro la mia testa le risate della gente, la telefonata del call center, quell'esame all'università. Come te la spiego la paura che mi fa? Solitudine che chiedo, quella che ricarica la mente. Non è un modo per allontanarmi dalla gente. E se parlo spesso troppo in fretta, e se quel che dico sembra strano, dammi un bacio, senti come trema la mia mano. Ti travolgerò fiume in piena in preda al delirio delle mie manie. Ti travolgerò treno in corsa senza mai pensare di poterti fare del male. Ho contato i tuoi passi. Quando hai chiuso la porta, ho contato i tuoi passi. Quando hai chiuso la porta, ho contato i miei sbagli. Quando hai chiuso la porta, ho contato i tuoi passi. Quando hai chiuso la porta, ho contato i tuoi passi. Quando hai chiuso la porta, ho contato i tuoi passi. Quando hai chiuso la porta, ho impiegato degli anni.
Rieccoci in studio, abbiamo ascoltato Mania dei Franno e i Pensieri Molesti, il primo singolo del nuovo album.
Primissimo singolo, sì.
E si nota un sacco la differenza, diciamo, da quello che avevamo ascoltato appunto all'epoca quando eravate già venuti qua. Cioè si sentono proprio dei suoni diversi e da cosa sono scaturiti? Cioè da un'esigenza in qualche modo individuale? Cioè dai vostri ascolti o...
Sono scaturiti altro, in realtà, diciamo, da tante cose, da un insieme di cose. Sono scaturiti dal fatto che, per prima cosa, partendo dall'inizio, abbiamo sentito l'esigenza di far ascoltare il nostro prodotto, il vecchio album, a tutta una serie di professionisti del settore musicale per capire in che direzione stavamo andando. Sebbene ci sia stato detto che appunto era un album interessante, era bello, i testi erano molto interessanti, eccetera, c'è stato anche detto che serviva un upgrade a quella cosa, perché se noi vogliamo, la premessa è che noi vogliamo fare questo nella vita come lavoro, per cui diciamo che quello che stavamo facendo ci avrebbe un po' gettato in una nicchia da cui non saremmo riusciti ad uscire, per cui con questa consapevolezza ci si sono aperte varie strade, vari bivi. Abbiamo incontrato diversi produttori in realtà e dopo una scelta insomma molto ponderata Questo signor Liba ci ha convinti e abbiamo iniziato dicendogli: guarda, io ho scritto 8 canzoni in 7 mesi, ce ne sono 2 che devo ancora scrivere e le scriverò proprio in queste settimane. Io ti garantisco che entro 2 settimane tu hai 10 pezzi
su cui lavorare.
Quindi canzoni scritte, esatto, canzoni scritte in un arco temporale ridotto, mentre il primo disco era stato scritto in 5 anni, per cui dalla canzone più immatura alla canzone più matura, diciamo che in 8 mesi c'era un filone tra i brani. Il modo di scrivere era cambiato tantissimo rispetto al folk, all'arrabbiatura dei vecchi testi. Qua c'è una cosa, un elemento più di leggerezza che comunque contraddistingue poi anche il disco. E quindi è partito da un desiderio personale di non mi rivedo più nel folk, quindi mm-hmm. vorrei fare qualcosa che sia mio, cioè che sia una cosa che contraddistingua poi Fra nei pensieri molesti, non la copia del folk, sì. Per cui è partito da questo. Dopodiché sicuramente anche poi un'esigenza di essere immessi poi sul mercato musicale ha anche contribuito alla scelta di andare più sull'elettronica rispetto all'acustica, no? A tutti gli effetti.
Sì, è proprio così.
D'accordo.
È tutto.
Tu hai detto che in questi testi, in questi nuovi testi, c'è una sorta di leggerezza che prima probabilmente era minore o non c'era necessariamente. Sì. Però in un brano del genere, in realtà, di leggerezza.
Sì, io per
cioè,
leggerezza.
Come è nato? No, sì.
Intendo una cosa differente.
Assolutamente.
Cioè, non intendo la leggerezza di tematica, perché nel disco ci sono diverse tematiche. Ci sono anche tematiche leggere a tutti gli effetti. Mm-hmm. Però ci sono anche dei brani, tipo questo che parla di ansia, e ce ne sarà un altro che parla di una cosa ancora più pesante. Insomma, leggerezza nel modo di affrontare una tematica. Mentre prima un brano sull'ansia l'avrei scritto in maniera molto meno
ansiosa.
Introspettiva, esatto, molto più ansiosa, cioè molto meno introspettiva, molto meno delicata, l'avrei proprio buttato lì sulla carta, ti sbatto in faccia l'ansia. Adesso il modo di scrivere il testo è diventato più personale, più intimo, e quindi questo disco, pur essendo molto sentito da tutti e quattro, è un disco molto intimo, cioè mm-hmm. un disco molto con dei testi molto più ponderati e pensati rispetto a quello precedente, ecco.
Ok. Direi che invece adesso facciamo un passo indietro.
Sì.
Ci andiamo ad ascoltare una canzone che ci avete anticipato in qualche modo, che nei prossimi...
C'è un motivo perché
vi chiederei di spiegarci.
Sì, no, perché diciamo che da qui in avanti stiamo preparando una sorpresa per, insomma, i nostri insomma, per le persone che ci seguono, per i nostri fan qua di Torino. Insomma, a breve, man mano che l'estate avanza, insomma, annunceremo qualcosa, una sorpresa a tutti gli effetti. Si tratta di un concerto molto molto particolare che faremo. Non possiamo dirvi altro, mi dispiace. però la cosa è una cosa è certa, cioè cercheremo di rivisitare o comunque di proporvi in diciamo in versione 2.0 alcuni brani del, appunto, del vecchio disco di Col Senno di Poi. Allora abbiamo scelto di, appunto, farvi ascoltare questo brano che già, insomma, conoscete, e farci molta attenzione, perché sarà molto diverso.
Sarà diverso. Sì. E allora intanto ce l'ascoltiamo nella versione originale, diciamo, sì. Ed è Riflessione di un alpro.
Della giraffa, ho indossato criniere fatte di foglie per emulare l'eleganza del leone. Ho pianto molto guardando il mio riflesso. Rispetto al serpente mi sentivo grasso, invidiato la potenza del cavallo. Mi sono allenato fino allo sfinimento, che le rosse son più belle, l'ho sentito mille volte, mi son tinto il pelo per somigliare alla volpe. Ho seguito un corso dalla farfalla per vincere la mia goffa in eleganza. Un corvo volando mi ha detto, ridendo, che la bellezza non è unica al mondo. A quella risata non ero preparato, ho guardato il mio riflesso e capito che anche se non sei un delfino va bene lo stesso, che alla fine il mio pelo mi sta bene addosso. Non vorrei mai l'agilità del gatto, che la mia bellezza è senza preconcetto. 8 anni a cercare di cambiarmi, mettendo alla luce la bellezza degli altri. Quando poi ho capito che nel mio folto pelo, nei miei modi buffi e strambi, io mi amo davvero. Ho imparato ad amare ogni mio difetto, perché poi alla fine vado bene tutto, a dispetto di chi pensa che io non sia abbastanza. Dico a tutti voi che per me non ha importanza.
Questa è la riflessione di un'alpaca di Fra nei pensieri molesti, e a microfoni spenti parlavamo appunto di strumentazione, no? Perché siete rimasti voi come persone, sì, voi quattro, ma è cambiata la sonorità e quindi di conseguenza anche gli strumenti. Come vi
questo
piazzate per suonare in
questo?
Bene, falla tu che sei stato il più toccato.
No, i pensieri molesti sono sempre gli stessi e sempre lo saranno. E cambia però giustamente il lavoro, no? Il ruolo che appunto viene svolto sul palco. Per esempio nel mio caso, no, io sono appunto, almeno mi occupavo della parte di percussioni, no? Io ero percussionista, mi sono presentato 3 anni or sono ai provini per entrare in questa formazione col mio cajon, no? Con la mia scatola di legno, tranquillo, no? Molto umile, ecco. Adesso il mio palco è qualcosa, cioè il mio set è folle, nel senso che mi sono dovuto cimentare in tutta una serie di cose che, cavolo, mai avrei pensato di poter fare e di poter anche solo concepire. E adesso a tutti gli effetti ho tutta una serie di giocattoli molto interessanti davanti a me, che sono appunto una batteria con una gran cassa rialzata, quindi non suonate in maniera tradizionale appunto col pedale, col piede, ma appunto a modi, insomma, tamburo, se vogliamo, no? Molto molto importante. Poi un pad elettronico con suoni, robe, insomma, si tratta proprio di un piccolo armamentario che mi sono costruito e di cui vado molto molto fiero. Ma non sono stato l'unico a essere toccato da questa cosa.
No, io personalmente sono stata la meno toccata in assoluto, però più o meno, perché questi tre ragazzi mi hanno tolto la chitarra per moltissimi brani. Per me la chitarra è sempre stata la mia coperta di Linus. Ce l'avevo davanti, qualunque cosa, c'è un assolo, c'è una cosa, io mi metto lì, me la suono, salto. Cioè non devo interagire col pubblico, veramente, perché quando hai qualcosa davanti è più difficile. E allora, nella cosa che c'è, tieni, la togliamo. Per 5 brani su 10 tu non ce l'hai. E quindi per me è cambiato più il modo di tenere il palco. Quindi mi muovo, devo camminare, devo parlare, devo fare. E mi mette molto alla prova, però è molto bello, cioè
funziona.
È una cosa molto interessante.
Mentre gli altri due sono rimasti,
no,
più o meno.
Assolutamente. Abbiamo Lorenzo, che è Rob, che tra l'altro salutiamo da qua. Ciao,
sì,
ragazzi,
ciao.
Che sono in realtà a vedere il concerto dei Muse oggi. Sono a Milano, maledetti.
Veramente.
Comunque no, cioè appunto Lorenzo, che è il ragazzo appunto che suona l'organetto diatonico, no? Che è stato un po' anche il protagonista, se vogliamo, anche del vecchio album. In realtà
gli
appunto
è toccato ben altro, mi sa.
Sì.
Beh, è diventato il protagonista anche un po' di questo.
Sì, esatto.
Fine. Senza di lui non,
diciamo, che ha sfoderato una tastiera con tutti i vari pad della situazione sopra, un computer, insomma, in cui parte, diciamo l'essenziale, no? Del live intero, e poi appunto sicuramente anche delle parti di organetto. Quindi comunque ha una serie di
cose,
di tools, di giocattolini.
E invece
lui,
per l'ultimo componente, noi vogliamo lanciare una petizione, perché lui, allora, lui suona, quando non suono io la chitarra, spesso suona al posto mio la chitarra. Lui era contrabbasso, ci piaceva tanto il fatto che fosse contrabbasso, perché il contrabbasso è bello, soprattutto quello elettrico, che è una bella, è una specie di asta, cioè è bello da vedere. E poi in alcuni brani, per difficoltà, perché comunque sono brani abbastanza complessi da eseguire, deve utilizzare il basso. Solo che questa cosa
lo turba nel profondo.
No, lui vuole usare solo il basso e il contrabbasso non lo vuole usare più. Quindi noi vogliamo lanciare una petizione, fate esatto. usare il contrabbasso Roberto.
Tra perché... poco lo facciamo anche su Change.org.
Infatti sì, se... perché fondamentalmente insomma è molto più bello da vedere, però lui si rifiuta, quindi siamo...
Ci sono dei conflitti dice, in atto.
Dice di avere difficoltà, ma noi lo sappiamo che è il più bravo di tutti a suonare qua sì, nella sì. formazione, quindi Rob non ci prende per il culo perché insomma...
Lo sappiamo, l'abbiamo detto anche in radio, quindi...
Ecco, quindi così è.
Benissimo, dopo aver fatto questo riassunto della formazione degli vari strumenti, direi che è il momento della playlist della settimana.
Playlist della settimana che, come tradizione che curiamo puntualmente, con molta cura e attenzione...
non vuoi dire sempre le stesse parole, dillo, che era
no.
quelle...
No, ho cercato di con una perifrasi.
No, sei stato bravissimo.
E trovate sul nostro profilo Spotify. E il tema scelto per questa settimana è Sotto il sole del Politecnico. Perché vi ricordiamo che giovedì ci sarà il nostro evento.
Oh, yes.
Sopra le aulei. Sopra le aulei.
Sopra. Che vuol dire sopra?
Perché le aulei sono particolari, sono un po'
sono sotterranee, ok, hai ragione, non avevo capito il significato. E quindi abbiamo scelto 7 canzoni da sole del Politecnico, con quello che non ci possiamo prendere perché siamo in sessione, ma se volete, appunto, il 18 nel tardo pomeriggio
passate a trovarci, esatto, ci saranno band live, ma comunque su Facebook e sui social trovate tutte le info del caso.
Spammeremo. Matteo Marena, vada,
le abbiamo scelte anche qui con aiuto di Spotify, delle playlist delle hit estive del passato, esatto. Io ho scelto Beautiful Escape di Tom Misch, That's Love di Odyssey.
Io ho scelto Azzurro di Adriano Celentano, e manco mi ricordavo di aver ascoltato d'estate, però fa sempre bene un buon Celentano. Poi Magnolia dei Negrita, Ma che freddo fa di Nada, che questa l'hai scelta sempre tu.
Sì, ma era perché se fa caldo, nel caso in cui faccia caldo, noi diciamo che freddo fa, quindi psicologicamente
mi sembra giustissimo. Poi abbiamo scelto Estate di Negramaro e Sosta di Fraquintale, ma ci andiamo ad ascoltare ovviamente Ma che freddo fa.
Il sole è stanco, a letto presto se ne va. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà.
Rieccoci in studio, abbiamo ascoltato Ma che freddo fa di nada e abbiamo fatto delle scoperte incredibili, cioè che questa canzone è del 69, esattamente 50 anni fa, ed era stata presentata a Sanremo da Nada, che aveva 15 anni all'epoca, quindi signori non so più cosa dire,
abbiamo più di 20 e...
e cosa abbiamo fatto nella nostra vita? Nulla.
Brava Nada.
Ma c'è tempo per fare cose. Comunque, ritorniamo in studio con Fran e i pensieri molesti, e mi è venuta in mente la domanda che volevo farvi prima ma che me l'ho dimenticato, ovvero che dicevate appunto che la strumentazione è cambiata molto, e tu in particolare Jacopo avevi detto che non ti saresti mai immaginato di fare questa roba, di suonare i pad o la gran cassa volante. e quindi la mia domanda era: come vi siete approcciati a questi nuovi strumenti? Nel senso, se era una cosa che non so, nel tuo caso penso di no, perché visto che hai detto che non te lo saresti mai aspettato.
Sì, sì, diciamo, però come io ho reagito, diciamo, o comunque come ho affrontato,
sì,
questa
no,
cosa.
Ma anche il fatto, per esempio, in chi suona i synth, se li suonava già prima, è stato totalmente un cambio radicale.
È stato un cambio radicale, nel senso che nel mio caso, io tra l'altro abbastanza, perché poi è una cosa che ti turba, non so come dire, come se te sei abituato a portare, che ne so, quegli occhiali lì, mm-hmm. no? E io ti dico, no,
porta i miei.
Sì, porta i miei. Dici, no, ma cavolo, ma io adoro i miei occhiali, sono bellissimi con i miei occhiali, cioè. E in realtà scopri che col passare dei giorni, col passare appunto dell'esercizio, quegli occhiali, i nuovi occhiali ti possono star bene, anche meglio forse. Anche meglio, perché li vuoi i miei occhiali?
No,
però diciamo che è una cosa che ti turba profondamente, cioè, soprattutto all'inizio. Lui è stato il primo, perché poi è stata la cosa divertente tra virgolette, è che è stato molto graduale, cioè il primo a soffrire di questa cosa è stato Jacopo, perché la prima cosa che abbiamo fatto è stato togliere le percussioni, quindi lui già sapeva.
Cioè, già si voleva ammazzare appena.
Sì, sì, esatto. E quindi c'è stato proprio un periodo in cui io mi ricordo benissimo che era in grande difficoltà, perché comunque è una roba che non aveva mai suonato prima. Cioè, la batteria proprio come strumento era una cosa.
Mai fatto.
Ma mm-hmm. in maniera meno evidente, per esempio, anche la voce, per me è cambiato il modo. Mi hanno, cioè, proprio detto: così non puoi cantare, canta cos'ha. E quindi ho dovuto trovare
in quel caso
che è ancora più complesso, essere, perché sì, alla fine non c'è una tecnica che puoi usare. Cioè, non è suonare uno strumento piuttosto che un altro, è suonare lo stesso strumento in maniera diversa, mm-hmm. il che diventa molto complesso. Quindi mi sono messa lì, ho avuto un turbamento interiore di un mese e mezzo per riuscire a capire più o meno cosa fare. Il ragazzo che suona l'organetto anche si è ritrovato davanti a un synth con il click nelle orecchie.
Cosa diavolo devo fare?
Tipo, è la cosa ancora più divertente, continuo a dire la parola divertente, ma divertente non è che noi facciamo 368 milioni di cose nel giro di 4 minuti. Per cui questa cosa è stata un'altra di quelle cose che in un mese abbiamo dovuto saper fare. Mm-hmm. Cioè, non è che abbiamo avuto un anno e mezzo per imparare a usare la batteria o il synth, cioè lui in 3 mesi ha imparato, Lorenzo in 3 settimane.
Eh beh, questo vi dà merito.
Quindi è tutto così, cioè.
Benissimo. E un'altra domanda, sempre collegata a questo fatto qua, che ovviamente avendo cambiato sonorità in qualche modo, immagino che siano cambiati anche un po' i vostri ascolti. O mi sbaglio, non
sì,
so.
Sì, 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 è così. Diciamo che da parte del pubblico c'è stato un grande feedback che abbiamo riscontrato, in particolare appunto su Mania, sul primo singolo che è uscito, che appunto è stato molto appunto... Ah no, intendi ascolti
sì, nostri. Però anche in quel caso...
Ah, ok, allora faccio il doppio ascolto. Da parte delle persone ci sono stati molti ascolti, nel senso che cioè, la gente ha apprezzato...
È stato apprezzato.
Esatto,
su
che altro siamo riusciti in qualche modo a creare un po' di curiosità, no? Nella mente delle persone, quindi insomma...
Più che altro anche il cambio che ci spaventava, perché comunque se tu ti presenti in un modo per qualche anno a un pubblico...
Sì, e poi a un certo punto
poi gli
dici no.
Ehi, ciao, tieni! E gli
sono
buchi
sempre
fuori
io,
una...
ma...
Esatto,
c'era
hai
sempre
paura.
Qualcuno che si lamenta perché dice...
Sì, sì, hai avuto cose, però hai paura, hai veramente paura. Invece, la risposta del nostro pubblico, perché è il migliore, è stata positivissima. È piaciuto a tutti il live, soprattutto è una di quelle cose che con quello che facevamo prima noi un live come questo non potevamo neanche immaginarlo. Mm-hmm. Adesso il live è veramente cioè,
distruttivo.
Sì.
No, invece no, ascolti, certamente sono cambiati e come. Io mi sono proprio mi sono drogato di musica estremamente la chiamo futuristica, nel senso che comunque ha delle sonorità magari appunto più più ricercate, più sperimentali, soprattutto dal punto di vista ritmico. Mm-hmm. A me quello su cui faccio molta attenzione adesso è proprio il mero ascolto, il suono che usi, come lo usi, che scelta fai. E
sì, per trarne
assolutamente un insegnamento tantissimo, cioè fondamentale per me quella roba lì.
Sì, anche per me è cambiato tantissimo, nel senso che io prima ero De André, cioè ascoltavo solo De André e tutto quello che poi deriva. E poi vabbè, anche musica più, tra virgolette, moderna, però ero molto folcheggiante, molto, molto De André. Adesso invece ho cambiato completamente i miei ascolti. La prima cosa che noto è che ascolto tanta musica straniera. Io prima ascoltavo, perché io scrivo in italiano, quindi mm-hmm. per me i testi in italiano sono fondamentali. Invece adesso proprio ho aperto i miei ascolti anche alla musica non italiana e poi soprattutto ascolto quello che esce, cosa che prima non facevo. Adesso esce un brano e la prima cosa che faccio è ascoltarlo. Poi mi piace, non mi piace, ho sempre le critiche da fare, perché sono molto critica, però
giusto così.
Prendo le cose positive che sento. Cioè ho iniziato anche io ad avere molto un ascolto molto meno ludico è molto più attento.
Didattico. Abbiamo trovato la parola giusta. Esatto. Adesso direi che è arrivato il momento di ascoltarci. Esatto. Come si chiama?
Verde Rame.
Prima vi raccontiamo due cose su questo.
Assolutamente.
Nel senso che questo brano qua è molto particolare, per quello ci tengo a dire.
Molto particolare.
Due parole, nel senso che pensate un aneddoto che possiamo regalarvi, è che questo brano in realtà non doveva esserci, no? Siamo arrivati un po', insomma, di corsa al risultato finale dal punto di vista della produzione e questo brano era l'ultimo e allora Liba fa no ragazzi, questo...
Liba non aveva più voglia.
Questo ha detto, basta. Lo facciamo chitarra e voce, sarà il pezzo acustico dell'album. Faccio na. Abbiamo insistito come dei caproni su questa cosa, abbiamo incornato e il risultato è stato che appunto ha preso vita. E come ha preso vita? Nel senso che è diventato a tutti gli effetti uno dei brani a nostro avviso più preziosi, no?
Sì, e soprattutto questo... anche sempre i famosi professionisti del settore, incognito professionisti del settore, hanno detto che questo secondo loro è uno dei brani più forti dell'album intero. Sì. E non doveva neanche essere prodotto, quindi... Ed è uscito come
destino.
È sì. Uscito il 24 giugno e allora vi lasciamo a Verde Rame.
Ce l'ascoltiamo.
Tu che arrivi in ritardo agli appuntamenti 8 giorni su 7. A te che non importa del treno che passa una sola volta. Tu che in questa vita ti perdi senza senso dell'orientamento e leggi quel tuo libro di poesie sul treno che intanto hai perso. Siamo un insieme di casualità necessarie ad essere qua. Siamo un insieme di casualità necessarie ad essere qua. Fanno tanto alternativo. Tu con quei pensieri scompigliati al vento e asciugati al sole. Tu che la dolcezza l'hai sepolto sotto un mare di parole e non riesci più neanche a pensare l'amore e scappi via. Ad essere qua. ad essere qua.
Questa era Verde Rame di Fra nei pensieri molesti, in cui c'era la chitarra.
C'era la chitarra, la suono io.
Ok. Però vi volevo chiedere perché si chiama Verde Rame, perché l'ho ascoltato un po', sì, il pezzo, ma non ho colto.
Questo rispondo io. Allora, Verde Rame in realtà è un brano che è nato proprio di getto. Io non scrivo mai d'amore, premessa. Non mi piace scrivere d'amore, tendenzialmente non lo faccio. Ho deciso di scrivere una canzone d'amore perché era un momento in cui ero molto molto innamorata. E quindi ho detto basta, scrivo questa canzone. E nel primo testo c'era la parola verde rame. E il testo era molto più lungo, perché la canzone era molto molto più veloce. Quindi c'erano tipo due strofe in più. E in queste due strofe c'era questa parola. Poi alla fine, nella produzione, abbiamo rallentato sempre di più. E queste due strofe sono state tagliate praticamente dal testo. Però la parola verde rame ci piaceva talmente tanto che abbiamo detto... teniamola, perché è un titolo accattivante, ci piace, soprattutto era nel testo precedente.
Quindi non vuol dire una mazza,
non vuol dire niente.
Bellissimo, cioè dai, verde
è
rame,
proprio bello, verde rame.
mi dispiace. Mi sembra assolutamente giusto. Invece un'altra domanda che facciamo molto spesso, però in questo caso mi incuriosisce ancora di più, ovvero il pezzo nasce da un tuo testo.
Sì.
E dopodiché si va, non so, in sala prove a metterci sotto la musica in qualche modo. O comunque parte già da un'idea tua con chitarra.
Allora, questo gruppo funziona in questo modo. Io scrivo tutto. Tutti i brani vengono scritti da me, il testo e lo scheletro melodico. Uh-huh. Arrivo tendenzialmente in sala con un'idea. L'idea prima era voce chitarra completa, su cui poi noi aggiungevamo. Da questo disco in avanti, perché cambia comunque anche il modo approcciarsi all'elettronica, cambia tantissimo.
Era questo, volevo
io arrivare. Per esempio adesso sto già scrivendo per il disco, non questo che non è ancora uscito, quello già dopo. Mm-hmm. Sto già scrivendo e la prima cosa che ho fatto è portare una melodia e una bozza di testo a Roberto, che è il nostro contrabbassista che vuole suonare il basso, che praticamente mi sta aiutando a riarrangiare bene la parte di accordi. Dopo che lo arrangiamo, iniziamo a montarci sull'elettronica e dopodiché piano piano piano, tendenzialmente il primo passo che si fa è riempire tutto. Mm-hmm. Poi piano piano inizia a togliere di qua, togliere di là, lo rendi più minimal. Levi e ti dovrebbe rimanere il prodotto.
Quello che
poi andiamo da Liba anche, nel senso che noi o comunque andiamo comunque da un produttore esterno che ci aiuta con un orecchio esterno fa sempre comodo, perché dice guarda questa scelta non sono tanto sicuro, e quindi lo lavoriamo poi con un produttore, registriamo tutto e il prodotto è fatto.
Ecco, però diciamo che in qualche modo forse è un processo più lungo rispetto a quello che eravate abituati.
Ah, sì. Però anche il risultato è diverso, nel senso che prima spesso i miei giri erano un loop, quindi gli stessi accordi nelle varie strofe, gli stessi accordi nei vari ritornelli, poi montavo il testo sopra, aggiungevamo le cose.
È come quando devi mangiare, no? Sei a cena e hai 5
Jacopo
minuti
fa le metafore oggi.
Hai 5 minuti per cucinare e ti fai un toast. Ci sta un po', un toast comunque ti sfama,
sì, ti un po'.
E se ti metti a cucinare un'ora e mezza ti esce un gatto di patate,
una roba figa.
Ti esce tutta una roba Che fame che ho, ragazzi.
Quindi noi preferiamo impiegarci di più ma poi avere un risultato.
Sì, anche perché sicuramente il folk si presta di più a un ritmo più in loop in qualche modo.
Anche
quindi...
i testi richiedono meno cura, nel senso che nel folk spesso si raccontano storie, spesso si racconta... c'è un nome femminile, tendenzialmente il testo folk ha il nome femminile, un bel fiume, una campagna e qualcuno che insegue qualcuno. Tendenzialmente quello è la struttura del testo folk. Quando devi scrivere una cosa più pop, più indie, e trova la frase giusta, quella che rimane in testa. E però non è abbastanza così, allora, cioè, ogni parola deve essere calibrata. Io lo sto vedendo nel testo, perché poi adesso è cambiato dopo il disco, a tutti gli effetti il modo ancora. Sta cambiando il modo di comporre, soprattutto il testo per quanto mi riguarda. Ogni parola deve essere pesata, tantissimo. E quindi per il testo io prima ci impiegavo 2 giorni, adesso ci impiego 2 mesi.
Assolutamente, però come dicevamo il risultato è ottimo. È arrivato il momento della nostra seconda rubrica, che è la rubrica ricordi. I'm an hero. All aboard. Ricordi è la nostra rubrica in cui chiediamo ai nostri ospiti di consigliarci un brano che appunto vi ricorda qualcosa, un bel ricordo, un aneddoto, un qualcosa. E voi avete scelto un brano di Sia.
Sì.
Sia.
Come mai?
Sì, sia.
Così
sì,
sia. Sia.
Come mai? Allora, in realtà questo brano è un ricordo più legato a me, nel senso che... quanto ormai? 2 anni fa?
Sì.
Praticamente quasi, cioè più di 2 anni fa, sono stata chiamata come finalista a Sanremo New Talent e mi hanno detto: devi portare un brano, puoi scegliere se farlo su base o su chitarra. Io ovviamente la mia chitarrina sono andata e ho scelto Sia perché quel brano fondamentalmente, a parte che io e Sia mi trovo molto bene a cantare Sia, non so perché, ma la voce di Sia mi è comoda, è proprio nelle mie corde, quindi
sti cazzi.
A parte tecnicamente, l'ho scelto perché era da poco successa la strage di Orlando, che il brano parla di quello fondamentalmente, e questo gruppo a tutti gli effetti è un gruppo che, pur adesso allontanandosi dal folk, rimane comunque un gruppo che vuole veicolare dei messaggi e dire delle cose, e anche, perché no, denunciare quello che succede a tutti,
certo,
gli effetti.
O comunque raccontarlo. Ci siamo esibiti in numerosi Pride. Quest'estate appunto abbiamo suonato al Padova Pride, al Torino Pride.
Cioè insomma siamo uno di quei gruppi che ritiene che comunque fare arte in questo paese voglia anche dire in qualche modo schierarsi, perché no? Prendere posizione, non necessariamente politica, con un partito o con un altro, ma dire: io questa cosa la trovo orribile, oppure io sono d'accordo con quest'altra cosa. E quindi Sia, con questo brano in particolare, ci rispecchia molto. Tra l'altro un brano che...
E non solo, io aggiungerei, c'è una parola che secondo me ci ha un po' fatto prendere: don't give up, no?
Sì.
Don't give up, no, 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 dice no. Non ci arrendiamo, e noi...
infatti no.
Che
un
po' cazzo si arrende?
Il vostro motto.
Esatto. Il nostro motto.
Che mi ricordo appunto che... quando eravate venuti un anno fa ci raccontavate che il vostro scopo, cioè voi suonate,
sì,
è quello il vostro lavoro in qualche modo.
12 ore al giorno, tutti i giorni, tra suonare, tra fare management, tra fare tutto. E
quindi dire che don't give up, sì.
È fondamentale.
Benissimo, allora ci ascoltiamo Sia con The Greatest.
Don't give up, I won't give up, don't give up.
Questa era Sia con The Greatest, yeah. È un brano che avevi detto che tu hai suonato a Sanremo, che però è rientrato anche nella, diciamo, la scaletta del gruppo, perché la porterete però in versione non chitarra.
No, in versione con tutto fondamentalmente, quella che avete sentito praticamente, penso da adesso in poi, nel senso che è rientrata nelle nostre scalette. Tra le cover, ce ne sono un po' di cover, questa è una di queste.
Tipo?
Cioè, altre cover?
Sì, cioè, si può sapere.
Sì. Allora, una molto interessante secondo me è quella di Stromae. Okay. Facciamo Papa Ute di Stromae, okay, quindi in francese, esatto, sì. Con delle strofe violentissime di rap francese in cui mi sto ancora cimentando, quindi finiremo di prepararla, però se riusciamo a prepararla sicuramente rende molto.
E poi ci avete dato un'idea a voi in realtà oggi.
Sì, però non svegliamola.
Non possiamo svelare.
Perché è venuta troppo... adesso dobbiamo ragionarci un po'.
Bisogna capire un attimo.
Esatto.
È arrivato il momento della nostra ultima rubrica, che è Vita d'Artista, ed è una rubrica in cui chiediamo ai nostri ospiti di raccontarci un aneddoto divertente o tragicomico o qualsiasi cosa che...
Ne abbiamo sentite di ogni?
Sì, ormai siamo schillati. sugli aneddoti proprio tragici. Che appunto vi è successo nella vita da musicisti, da artisti.
Ce ne sono talmente tanti.
Quindi sceglietene uno in particolare che...
Allora io racconterei della Cazzonia.
Vai, racconta
della
un po'
della Cazzonia, sì, mi è interessante.
Allora, l'anno scorso siamo partiti per un tour di arte di strada. Che quest'anno invece faremo lo stesso tour, però non di arte di strada, solo su palchi, fondamentalmente grossi palchi. E quindi la situazione è già un po' diversa. Mm-hmm. Però quest'anno siamo rodati e abbiamo affittato un furgone, perché l'anno scorso ci è successa una roba veramente indecente.
Tragicomica.
Veramente una cosa...
Belli, ci piacciono.
La scena è stata che abbiamo detto, ragazzi, qua il budget è questo così. Qua affittare un furgone per 17 giorni costa 3.000 euro, siamo pazzi, eccetera. Troviamo a un certo punto un'offerta, 1.000 euro, attenzione, un furgone, in realtà un
no,
prezzo
posti,
molto...
bellissimo.
Sì, cioè, tutto incluso, no? Nuovo.
2018.
Sì, 0 chilometri, insomma, un paradiso. Ho detto, ma
che
wow,
cool.
Ma guarda, che figata, belli, grazie.
E li dovevamo già capire.
Esatto. E diciamo che la cosa molto molto in breve è stata che, insomma, questo furgone in realtà o non è mai esistito o non è mai esistito e quindi non è mai esistito. Okay. E in poche parole se ne è uscita la proprietà, perché poi io ho cercato comunque di arginare questa cosa e chiamarla ben prima, no?
Dopo che abbiamo dato l'acconto.
Dopo che abbiamo dato già un acconto.
Bell'acconto,
ciccione.
Bell'acconto così. E questa persona ci chiama il giorno prima.
Alle sei e mezza di sera
noi dobbiamo partire la mattina e fa... Ragazzi, ma in realtà, sai, mi è arrivato il furgone adesso qua con una spia accesa. Io domani non ve lo posso mica dare, devo metterlo a posto, facciamo sei fuori. Ma non potete andare in treno? In treno? Siamo in 7 per 17 giorni, tutto prenotato, sei matta. Troviamo assolutamente una soluzione. Cosa ha trovato? Meraviglioso,
la
spettacolare.
La Cazzonia,
che ossia, andavamo in 7, ragazzi, in 7 per 17 giorni con 7 trolley, 4 tende, 7 cuscini,
gli strumenti.
Con cosa siamo partiti per arrivare fino a Roma e oltre e fare i giri? Con una Voyager del 2001, 7 posti, 7 posti con 285.000 chilometri sopra.
Non frenava. E io ero l'unica a poterla guidare.
Questo veicolo andava avanti senza le chiavi. Te lo sto giurando. A un certo punto lei ha staccato la chiave. Questa era in moto. Poteva andare avanti.
È impossibile.
La macchina del futuro, allora.
E poi la cosa più divertente è stata che questa Cazzonia, cioè, ci ha dato un sacco. Cioè, noi le vogliamo bene in fondo alla Cazzonia.
Sì, sì,
abbiamo anche pensato di acquistarla a un certo punto per la disperazione. Questa Cazzonia ci ha dato tantissime gioie, nel senso che, per esempio, abbiamo trovato un campeggio che era visto che insomma avevamo speso un po' di soldi, era un po' inculato, era in alto su una collina, così 4 euro a notte,
sì,
bellissimo,
quelli che costano
nel
un po',
verde, ovviamente. Ma bellissimo, un campeggio meraviglioso, solo che serviva la macchina per salire, quindi saliamo, arriviamo fino su. A un certo punto, mentre riscendiamo la sera per farci un giro fino alle Ligure, la macchina ha deciso che in quel momento lei si sarebbe spenta. Eravamo in collina in discesa.
Poi lo sai come sono le colline in Liguria, no? Buio, pesto, cinghiali, marmotte, eccetera, no? Che girano, e tu sei lì e che trovi per fortuna
sono riuscita a trovare un parcheggio lì, l'ho messa là, e io e lui abbiamo tipo fermato un'auto con una vecchietta che si è impietosita, ci ha portato al distributore di benzina, perché pensavamo fosse la benzina.
E invece
arriviamo su, c'è tutta sta cosa, 3 ore per trovare il distributore, eccetera, con le bottiglie d'acqua vuote,
tutto io
disagio proprio,
le di benzina.
Sì, le persone, cioè, il nostro staff e gli altri due che ci aspettavano. Cioè, io entro in macchina prima di mettere la benzina, l'accendo, si accende. Benzina c'era.
Dai, e non si sa, quindi.
No, lei ha vita propria, cioè lei decide per te.
Ha un'anima, sì. E quindi quando
poi immaginati, cioè cala questa situazione, sì, di estremo, cioè un carro bestiame veramente ha più spazio.
Non aveva,
io te lo giuro,
i finestrini.
Te lo giuro. Così non aveva i finestrini e non aveva l'aria condizionata, ed era agosto ed eravamo a Roma.
Era meravigliosa.
Queste sono le esperienze che temprano.
Stupendo,
però. Dopo questa,
infatti, dopo questa affittiamo un furgone 9 posti con l'aria condizionata. Spendiamo un po' di più, ma almeno non moriamo.
Avete imparato la lezione.
Esatto,
beh,
esatto.
Beh, direi che comunque ora raccontandolo sembra
quasi
divertente, no?
Poi
sì, sì.
Sembra quasi divertente. Siamo in chiusura. Quindi
sì,
prima di lasciarci vi chiederei di dirci tutte le date, progetti futuri che
Jacopo
dobbiamo tenere a mente.
Rodatissimo.
Va bene, io vi racconto questo tour che si chiama Adoro Tour. Ha già, diciamo, avuto un po' di date alle spalle, siamo partiti a maggio, continua da qui in avanti. Abbiamo suonato l'altro ieri al Flowers Festival di Collegno, suoneremo il 27 al Festival Alta Felicità a Venhouse in apertura ad Alborosi, il 30 di luglio a Revolution Camp con la rappresentante di lista, il 3 agosto all'Indipendenza Festival con Giancane e lo Straniero, il 12 agosto all'Alcart Festival con Dutch Nasari in provincia di Trapani ad Alcamo, e il 16 al Gallipoli Pride, e poi numerose altre date che vi invitiamo ad andare a cercare sulla nostra pagina Facebook e Instagram. È molto semplice, Fran e i Pensieri Molesti, o Fran e i Pensieri Molesti tutto attaccato per Instagram, e a seguirci anche su Spotify, dove troverete i brani che suoneremo appunto in queste situazioni.
È molto più bravo di me a dire i contatti.
Ma assolutamente, è super skillato. Io
gli lascerei, valletta, Jacopo.
Gli lascerei proprio il microfono a vita. Dunque, detto questo, vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi di nuovo.
Grazie a voi.
Grazie ragazzi,
in bocca
è stato
al lupo,
un piacere.
In bocca al lupo per tutto
anche a voi
che segue. Noi niente.
Ci vediamo giovedì e poi settimana prossima.
Yes. Buona serata a tutti. Ciao. Welcome back to the program. 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you.